Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
Una giovane dal coraggio indomabile, un volo low cost ed una storia che lascerà a bocca aperta il mondo intero. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso della ragazza caduta dal cielo. Gli esseri umani hanno un potere straordinario, che viene sottovalutato con la stessa facilità con cui si beve un sorso d'acqua in queste torride giornate estive. Un potere così grande e unico che è un meccanismo di scoperta e di salvezza. Sto parlando della forza di volontà. Quando un essere umano si prefissa una meta e tira fuori la propria forza di volontà, può arrivare ovunque, ma deve saper non mollare mai. Nonostante le difficoltà, il dolore e la solitudine che può provare lungo il suo percorso. Schopenhauer diceva che una briciola di volontà pesa più di un quintale di giudizio e persuasione. Ma ammettiamolo, siamo incredibilmente bravi a trovare mille scuse per non muoverci. E allora sapete cosa fa la vita? Ci sfida. Ci guarda dritto in faccia e ci dice: ah sì? Non ti alzi? Va bene, e allora io ti schiaccio, ti anniento, ti getto in un angolo, ti lascio annegare nella disperazione e nella solitudine, così vediamo se reagisci. Dai su, reagisci. Ma noi esseri umani, per quanto incredibili, siamo spesso inconsapevoli del nostro potenziale e lo teniamo imprigionato dentro di noi, fino a che non succede qualcosa di terribile. Fino a che quella stessa vita, stanca, ci pone davanti una prova enorme. Ci porta via qualcuno che amiamo. Ci fa perdere tutto. Ci mette in pericolo. Ed è in questi casi che scoppia quella scintilla interiore. E scopriamo che se siamo stati in grado di superare questo ostacolo, allora possiamo davvero osare di sognare. E possiamo fare tutto ciò che desideriamo. Certo, ci vuole un briciolo di fortuna, ma questo fa proprio parte delle grandi storie. Storie come quella di oggi. Vi anticipo che di questo caso non si trovano moltissimi articoli dettagliati. L'unica cosa veramente valida che sono riuscita a reperire è un documentario in cui si ripercorrono le tappe della vicenda con minuzia. E ho notato che è il documento a cui si sono appoggiati molti altri creator a livello internazionale. Vi lascerò il nome nella descrizione dell'episodio, così che possiate guardarlo, perché anche se è in tedesco e in inglese, beh, se riuscite a capire almeno quest'ultima lingua, ne vale veramente la pena. Adesso chiudete gli occhi e ascoltatemi. Stiamo per vivere un'esperienza terrificante e allo stesso tempo commovente. Una storia di morte e rinascita. È il 24 dicembre del 1971 a Lima, in Perù. L'aeroporto internazionale Jorge Chávez brulica frenetico di persone con valigie, pacchi e bambini al seguito. Tutti si affrettano ai propri gate in attesa di imbarcarsi per tornare a casa e festeggiare il Natale con amici e parenti. Ma ahimè, come a volte accade, molti voli sono in notevole ritardo. Questa è la stagione più umida per il Perù e il paese è soggetto a temporali e piogge torrenziali. Ecco che quindi sono tante le persone che attendono sedute a terra o appoggiate alle colonne con la speranza di sentir chiamare il proprio volo. Tra la folla colorata di tessuti allegri e pacchi natalizi, scorgiamo due gambe magre, ornate da una minigonna perfettamente in linea con la moda del momento. Quelle gambe agili e snelle appartengono a una giovane adolescente di 17 anni, di nome Juliane Kopke. La giovane biondina dagli occhi verdi è nata a Lima ed è figlia di due zoologi tedeschi. Appena trasferiti in Perù, i suoi genitori lavoravano al Museo di Storia Naturale della città, ma successivamente decisero di intraprendere una scelta decisamente particolare e coraggiosa: trasferirsi nella giungla. Fu costruita una stazione di ricerca nel cuore della foresta amazzonica e la famiglia si stabilì proprio lì, nella zona di Pangona. Per quanto questa nuova sistemazione possa sembrare la meno indicata per una ragazzina, si rivela un mondo pieno di meraviglie per la piccola Juliane. La biondina infatti impara a prendersi cura del suo tucano e di molti altri uccelli tropicali. Apprende i loro canti, sapendoli distinguere e in alcuni casi riprodurre. Impara a guardare i fiumi senza ferirsi e a riconoscere le piante commestibili da quelle velenose. L'infanzia di Juliane è una meravigliosa avventura, durante la quale la ragazzina impara a non temere ciò che la circonda, ma a diventare in qualche modo parte di essa, camminando sopra i suoi tronchi e lasciandosi accarezzare dalle gigantesche foglie verdi. Ma per quanto Juliane considerasse la foresta amazzonica a casa sua, le autorità non accettarono che la giovane vivesse come una selvaggia e imposero ai genitori di riportare la figlia nella capitale, così che potesse studiare alla scuola tedesca con gli altri bambini. A malincuore, la giovane dovette salutare il padre e la sua piccola capanna sicura per tornare alla civiltà con la madre. Una volta a Lima, Juliane studia per gli anni successivi, impegnandosi e passando la maggior parte del tempo con la sua mamma, tornando solo durante le vacanze a visitare il padre, in attesa di essere riuniti. Ora ha 17 anni. Si è diplomata e sta attendendo con ansia il suo ballo di fine anno. Quella serata che segnerà il passaggio dalla sua adolescenza al mondo dei grandi. Juliane sta attendendo di prendere il proprio volo con sua mamma, la sua confidente, la sua amica del cuore. Stanno tornando nella giungla per visitare il papà e passare il Natale insieme. Sarà bellissimo ed è da tanto che non si vedono. Il volo sul quale dovrebbero imbarcarsi la giovane e sua mamma è il Lanza 508, Líneas Aéreas Nacionales S.A., la compagnia aerea peruviana. La compagnia opera da 7 anni a livello nazionale e, considerando i prezzi competitivi con i quali è possibile acquistare un biglietto, potremmo definirla low cost, qualcosa di paragonabile alla nostra Ryanair. È questa la ragione principale per la quale ogni giorno migliaia di persone scelgono di volare con Lanza. Anche se, di recente, la reputazione della compagnia ha subito un brutto colpo a causa di 2 incidenti mortali. Il primo è avvenuto il 27 aprile del 1966 nel distretto di Thomas. A causa di un errore del pilota, tutte le 49 persone a bordo persero la vita. Il secondo è avvenuto il 9 agosto del 1970 a Cusco. A causa di un errore di valutazione del pilota in seguito alla perdita di potenza di uno dei motori dopo il decollo, 101 persone, tra cui 49 studenti di una scuola superiore americana impegnati in uno scambio culturale con il Perù, persero la vita nello schianto. L'unico sopravvissuto del volo fu il copilota Wan Lo, 26enne al momento dell'incidente. Ecco che quindi la fiducia dei viaggiatori nei confronti di Lanza è notevolmente diminuita. Ma come ho già detto, in fin dei conti, è la compagnia aerea con i prezzi più accessibili. Gli errori umani capitano. E gli incidenti aerei sono molto più rari di ciò che si pensa. Il 24 dicembre sono molte le persone che devono imbarcarsi sui voli Lansa, ma la maggior parte di essi vengono cancellati. Ad essere in ballottaggio per la partenza sono solo due aerei, ma all'ultimo minuto, il secondo in lizza, viene tenuto a terra per alcune manutenzioni d'emergenza. E così, il volo 508, un Lockheed L-188A Electra turboprop, sarà l'unico ad alzarsi nel cielo. 92 passeggeri riusciranno a festeggiare il Natale in famiglia, e tra di loro ci sono Giuliane e sua mamma. L'orologio dell'aeroporto segna le 11:35 del mattino. I passeggeri diretti a Pucallpa vengono imbarcati. La giovane Giuliane, seguita da sua mamma, percorre il corridoio dell'aeromobile fino a raggiungere la fila 19, posto F, lato finestrino. Giuliane ha sempre amato vedere il suo paese dall'alto. La ragazzina si siede allegramente, allaccia la cintura e se la stringe in vita, guardando distrattamente in giro. Sua mamma si siede di fianco a lei con calma, mentre al lato corridoio arriva ad occupare il posto un grosso omone con gli occhiali. A mezzogiorno l'aereo si alza in volo. Giuliane osserva l'aeroporto diventare sempre più piccolo sotto di lei, mostrando alla mamma gli altri aerei parcheggiati sulla pista. L'uomo seduto nella sua stessa fila di sedili cade in un sonno profondo. Giuliane lo osserva mentre il signore sbuffa gonfiando la grossa pancia stretta nella cintura. Per i primi 25 minuti il volo è tranquillo. Giuliane osserva l'orizzonte con meraviglia. Di fronte a lei ora spunta l'incredibile cordigliera delle Ande, un panorama mozzafiato che tra meno di un anno sarà scenario di una storia incredibile, che vedrà i sopravvissuti del volo aereo Uruguayan Air Force 571 lottare per 70 giorni contro la fame e le intemperie il 13 ottobre del 1972. Le hostess si muovono con leggiadria lungo il corridoio, consegnando ai passeggeri il pranzo. Sandwich, e non sono per niente male. Dopo poco l'aereo inizia a sperimentare un po' di turbolenza, ma è normale. Siamo in mezzo alle nuvole. Giuliane non ha paura, ma nota la ruga di dubbio sulla fronte di sua mamma mentre osserva in lontananza le nuvole nere e minacciose. Sta arrivando un temporale. Anche qualcun altro sta guardando quell'ammasso oscuro. Il pilota dell'aereo e il suo copilota. Il velivolo ha di fronte a sé un muro in tempesta e c'è da decidere come procedere. Il capitano non vuole perdere altro tempo. È il 24 dicembre, è un prefestivo. Questa gente vuole arrivare a destinazione e lui ha ancora altri voli da affrontare prima di tornare a casa. Così decide di attraversare le nuvole temporalesche. Le hostess in cabina informano i passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza. Affronteremo un po' di turbolenza. Pochi secondi dopo, l'aereo inizia a tremare con forza. Giuliane guarda fuori dal finestrino. Improvvisamente il cielo diventa buio, così buio da non vedere niente. I finestrini si oscurano. Le nuvole dense sembrano creature dei cieli minacciose, così nere, illuminate solo da improvvisi lampi di luce che ne definiscono i contorni crispi e crudeli. L'aereo viene scosso con forza. Alcuni regali e piccoli bagagli vengono sbalzati fuori dalle cappelliere. Giuliane guarda sua madre, che però non la nota, ha lo sguardo dritto davanti a lei. Poi, improvvisamente, un fortissimo bagliore bianco sull'ala destra cattura gli occhi di Giuliane. Un fulmine ha colpito uno dei motori dell'aereo. La madre di Giuliane stringe forte il sedile sotto le unghie. «È la fine!» le scappa detto. Calano le maschere per l'ossigeno. La pressione fa girare la testa a tutti. L'intera cabina grida. I bagagli volano fuori dalle cappelliere. E poi c'è solo il buio. Di ciò che accade dopo non c'è memoria. Giuliane apre gli occhi. C'è così tanto vento da faticare a vedere. Poi però se ne accorge. Lo vede. Il suolo lontano, sotto di lei. Giuliane sta vorticando verso il passo in caduta libera, a testa in giù. È stata espulsa dall'aereo. È ancora legata alla fila di sedili, ma di fianco a lei non c'è nessuno. La cintura è stretta così forte da impedirle di respirare. Sotto di lei la giungla si fa sempre più vicina, sempre più letale. Oddio, oddio. Ma non c'è tempo di aver paura. Giuliana perde i sensi. Ed è di nuovo buio. Giuliana è in una stanza nera. Sta volando, ma non vede i confini delle pareti. E così sbatte contro ogni cosa, facendosi male. Nelle sue orecchie il rumore forte di un motore e poi un'elica. Forse è lei stessa un motore. Ma non importa ora. Giuliana è su un pavimento freddo e avverte un impellente bisogno di lavarsi. Sente il proprio corpo appiccicaticcio e umido. «Che problema c'è?» si dice. «Alzati, riempi la vasca e vai a farti il bagno». «Sì, ora lo faccio». La ragazza si alza. Giuliana respira. Apre gli occhi. Non vede benissimo. La giovane è sdraiata sotto la propria fila di sedili, immersa nel fango e nel terreno. Non ci sono stanze intorno a lei. È rimasta incosciente per più di 24 ore e durante la notte le piogge torrenziali l'hanno fatta affondare nel fango. La giovane cerca di tirarsi su, ma subito la sua vista si annebbia. Ha battuto la testa e ha una commozione cerebrale. L'occhio sinistro è gonfio e completamente chiuso, mentre il destro è aperto solo per una piccolissima fessura dalla quale Giuliana riesce a vedere. La giovane è precipitata nella profondità della foresta amazzonica. Ha perso gli occhiali. La sua maglietta è ormai solo uno straccio che le penzola di dosso. Ha solo la minigonna alla moda. Cerca di sollevarsi, ma nuovamente tutto torna ad essere buio e la giovane deve rimettersi giù e aspettare. Passa un'ora. Poi Giuliane, molto lentamente, riesce a sedersi dritta. E allora le vede. Le sue ferite. La clavicola destra è fratturata a tal punto che i due pezzi sono visibilmente sovrapposti, ma fortunatamente non le hanno bucato la pelle. E non le fa nemmeno male. Ma seguendo la linea della spalla, si scopre una profonda ferita sul braccio. E poi, osservandosi le gambe, un profondo squarcio sulla tibia. Entrambi i tagli sono grandi, ma stranamente non sanguinano. È come se qualcuno abbia tranciato via di netto un pezzo di carne con qualcosa di metallico. Ai piedi gli è rimasto solo un sandalo mezzo rotto. Solleva lo sguardo verso l'alto. La luce del sole le ferisce gli occhi. I fitti rami intrecciati degli alberi devono aver attutito la caduta, eppure non sembrano esserci segni di schianto. È come se la giungla si fosse aperta e successivamente richiusa dopo il suo passaggio. Improvvisamente un pensiero le colpisce il cervello. Mamma. Giuliane si guarda intorno. È sola. C'è solo lei con la fila di sedili. Nemmeno l'aereo è in vista.
Mamma!
Inizia a gridare la piccola. A farle eco ci sono solo gli uccelli della foresta. In Giuliane cresce il panico. Con fatica si trascina mettendosi a quattro zampe, spostandosi nel fango, gridando mamma e cercando con quel poco che riesce a vedere tra la vegetazione. Ma non c'è nessuno. Giuliane è completamente sola nella più vasta foresta pluviale del pianeta. La giovane grida piangendo il nome della mamma. Le due sono troppo legate perché una cosa del genere possa accadere. Non è concepibile. Non è ammissibile. Giuliane ha bisogno della sua mamma, ora più che mai.
Mamma! Mamma!
Giuliane continua a trascinarsi senza meta, strappando foglie dal terreno, scavando con le mani nude nella terra umida senza fiato. È impossibile che il suo punto di riferimento le sia stato strappato via in un secondo. Giuliane ripensa a quegli ultimi attimi, alle parole che le ha sentito pronunciare. È la fine. No, non è possibile. perché lei deve andare dal suo papà per Natale e sua mamma deve venire con lei. Era qui, era proprio qui, era seduta di fianco a me, era qui. Giuliane piange senza sosta. È una sensazione orribile che purtroppo solo chi ha provato può comprendere fino in fondo. E presto sarà accompagnata da un'emozione ancora più terrificante: la paura di morire. Giuliane ha il cuore che le scoppia nel petto. Cerca di calmare i battiti. No, non può finire così. Lei troverà sua madre. Deve farlo e troverà aiuto. Non morirà lì. Suo padre glielo ha insegnato. La forza di volontà. Giuliane sicuramente l'ha ereditata dal padre. L'uomo è un biologo che ama la giungla. Subito dopo la guerra, povero e senza passaporto, si è nascosto su un carico di sale ed è riuscito a raggiungere il Sud America. Da lì ha poi attraversato tutto il paese con lo zaino in spalla, affidandosi solo alle proprie gambe, fino a raggiungere la meta che si era prefissato, il Perù. Anni dopo, contro tutto e tutti, è riuscito a costruire la casa in mezzo alla giungla, facendosi affidare un'area della foresta amazzonica da proteggere. 500 specie di alberi e piante, 400 specie di formiche, 350 di uccelli, di cui 52 solo di pappagalli, 80 di mammiferi, 50 di rane e rettili e 280 specie di farfalle, senza includere le notturne, che sicuramente sono molte di più. E Giuliane ne conosce abbastanza per sopravvivere. In fondo è quella la sua casa, non Lima. È quella terra che ora le sta sotto i piedi ad averla cresciuta. E sarà proprio quella stessa terra a farle trovare sua madre e l'aiuto di cui hanno bisogno. La giovane cerca di respirare più lentamente e nel frattempo ricorda di un precedente avvenuto qualche anno addietro. Un team americano aveva organizzato una spedizione nella montagna della Serra, 60 chilometri a nord del fiume. Il capo della spedizione inciampò e si sparò accidentalmente in una gamba. Essendo un uomo di stazza importante e per questo difficile da trasportare, inviò uno dei ragazzi più agili a cercare aiuto. Il giovane partì di buona lena, ma la giungla fa smarrire anche i più esperti e ci volle poco perché il ragazzo si perdesse. Poi però scorse un piccolo corso d'acqua. Lo seguì e due giorni dopo arrivò stremato alla stazione di ricerca del signor Koepke. Giuliane, ora, è più calma. Può farcela. Deve solo restare concentrata e ricordare tutto quello che sa su quel luogo. Riesce a recuperare un bastone da un ramo e con esso si fa spazio in avanti nel profondo della vegetazione. Molti sceglierebbero di restare vicino alla carcassa dell'aereo in attesa di essere salvati, ma non c'è nessuna carcassa e se resterà lì, morirà. Procede a gattoni. Poi, con il passare del tempo e con pazienza, al secondo giorno riesce ad alzarsi in piedi. Le ore scivolano via, camminando lentamente, ascoltando gli elicotteri e gli aerei che sorvolano l'aria. Giuliane può vederli, sentirli, ma i soccorsi non possono vedere lei. La vegetazione è troppo fitta perché una ragazzina così piccola possa essere scovata. E così Giuliane prosegue. Arriva il terzo giorno. La giovane si fa spazio tra le foglie, tra le liane intricate e i tronchi caduti. Non sente la fame, ha solo sete. Se almeno avesse un macete con sé, potrebbe tagliare una liana e berne l'acqua fresca al suo interno, ma ha solo se stessa su cui contare. Al quarto giorno, Giuliane scorge qualcosa. In un piccolo spiazzo nota una fila di sedili piantati nel terreno. Li vede di spalle. Giuliane si affretta.
Mamma, mamma!
Giuliane gira intorno ai sedili. Dal terreno spuntano un paio di gambe femminili. La ragazzina crolla a terra, sotto shock. Il respiro è così veloce da squarciarle la gola. Le lacrime le riempiono gli occhi. Forse quella è sua mamma. Giuliane sa benissimo che sua mamma era seduta accanto a lei al momento dello schianto. Ma Ma se fosse davvero lei? Con la punta del bastone, tremando come una foglia, smuove appena il terreno. Le unghie dei piedi hanno lo smalto. Mamma non porta lo smalto. La donna non è lì. Chiunque sia quella persona, si è schiantata al suolo con la rapidità di un proiettile ed è stata sepolta dall'impatto. Giuliana è sconvolta. Se questo è quello che è successo, la mamma è davvero morta. Un profondo senso di abbandono prende il controllo dell'adolescente. Una consapevolezza orribile e muta che la lascia completamente inerme, così piccola, così sola. Gli aerei nel frattempo hanno smesso di sorvolare l'area. Giuliana ha capito. Hanno interrotto le ricerche. Non mi hanno trovata. Ed è proprio così. Per cercare i passeggeri del volo 508 è stata imbastita una delle più grandi spedizioni di salvataggio del Perù. Ed inizialmente le ricerche puntavano sul giusto luogo d'impatto, ma con il passare dei giorni l'area è diventata sempre più ampia e la vegetazione non ha permesso di ricondurre i soccorritori ai rottami dell'aereo. Il governo ha dato per morti i passeggeri e la spedizione si è conclusa. Giuliana è fruga tra i rottami. Trova un sacchetto di caramelle e una gigantesca torta natalizia. Prova ad assaggiarne un boccone, ma è disgustoso. Il dolce è coperto di fango e ha un sapore ripugnante. Così lo lascia indietro. Mentre la ragazza scava tra i resti dell'aereo per cercare altre provviste, un rumore le scuote l'anima di colpo. Un suono familiare che accende nuova speranza. Giuliana segue il suono nella vegetazione, fino a che non arriva alla sua origine. Una piccola sorgente di acqua fresca. La ragazzina ci affonda la bocca, bevendo quanto più possibile e rinfrescandosi il viso, pulendosi dal fango gli occhi e la bocca. Giuliana osserva il rivolo d'acqua scivolare nel fitto della giungla. Dove c'è un ruscello, c'è un fiume. E dove c'è un fiume, c'è qualcosa di più grande. E là ci sono le persone. È una delle cose che ha imparato durante i suoi anni alla capanna. Se ti perdi, segui la corrente dell'acqua. Ti porterà a valle e quindi alla civiltà. Giuliana ha una nuova meta. Non c'è spazio per la paura. La commozione cerebrale non lascia tempo per molti pensieri. C'è solo la volontà di andare avanti. Lei deve sopravvivere. Facendosi strada con il proprio bastone, segue per chilometri e chilometri il corso d'acqua che si fa sempre più grande. Incontra uno dei motori dell'aereo. È caduto nel ruscello ed è affondato nel fango. È ancora coperto di olio denso e nero. Giuliana lo accarezza. Sembra impossibile che sia successo veramente. Ed è il momento di dirvi che la compagnia aerea Lanza era più responsabile di tutte le morti a suo carico di quanto non possiate immaginarvi. Le indagini hanno infatti dimostrato che il volo precipitato a Cusco era stato precedentemente riparato da operai meccanici che non avevano mai lavorato su qualcosa di diverso da delle piccole motociclette. Inoltre, la maggior parte dei piloti della compagnia erano sprovvisti di regolare licenza. L'aeromobile precipitato a Cusco aveva la capacità di trasportare solo 92 passeggeri, ma quel giorno sono morte 101 persone. Il volo viaggiava in sovraccarico di peso. L'Ohatsil, un uccello dai tratti preistorici, diffuso nelle mangrovie dei bacini della foresta amazzonica, caratterizzato dalla presenza di artigli sulle ali che vengono persi durante la fase adulta. Ha un collo lungo e una testa piccola, con la faccia nuda, di colore blu, e grandi occhi marroni, mentre la testa è sormontata da una grande cresta costituita da piume lunghe, appuntate e ruvide. La lunga coda fuligginosa ha una punta larga ed è color camoscio. Si raggruppano in piccole colonie di 20-30 individui e sono in grado di riprodurre una varietà incredibile di richiami. Giuliana li ode proprio mentre ha le dita sporche di olio da motore. E quel canto è come un segnale di Dio. sa che gli Hoatzin si nutrono del fogliame dei grandi bacini palustri. Se seguirà il loro cantare, raggiungerà un corso d'acqua molto più ampio. Sarà la sua salvezza. Così cambia direzione, lasciandosi guidare dal richiamo degli Hoatzin. Cammina ancora per un bel po', fino a raggiungere una fitta vegetazione. Ma quando osserva il grosso specchio d'acqua di fronte a lei, Giuliane deve ingoiare un boccone amaro. Il rio non è navigabile. Non incontrerà nessuno lì. La giovane è sempre più debole. Ancora non avverte la fame, ma sa che deve mangiare qualcosa se vuole vivere. Avanza nell'acqua senza timore, ponendo il bastone di fronte a sé, così da non mettere il piede su una razza velenosa, una specie che popola questi fiumi e che nei casi più gravi può portare alla morte. Giuliane nuota. Quando la stanchezza prende il sopravvento, si lascia trascinare dalla corrente, come se fosse un tronco che galleggia inesorabile verso valle. I coccodrilli che infestano queste acque la osservano e lentamente scivolano in acqua al suo passaggio, puntando dritti verso di lei. Ma Giuliane non fugge, resta calma. Non ha alternative. Il fiume è la sua unica possibilità di salvezza e non può abbandonarlo. I giganteschi animali le nuotano sotto, sfiorandola con il dorso, senza mai ferirla, in una danza quasi surreale. I piranha spesso si uniscono, ma sembrano non considerarla. Giuliane è un tutt'uno con il gigantesco polmone verde che la circonda. È un albero piantato nel terreno, una foglia leggera a pelo d'acqua. Non c'è dolore, non c'è paura. Solo un'anima che si muove in silenzio in una delle migliaia di vene che corrono in questo regno incontaminato. Il tempo si dilata. Nella testa solo un pensiero: trovare aiuto. Passa una settimana. Giuliane si sveglia spaventata. Le mosche hanno deposto le larve all'interno delle sue ferite e ora le uova si sono schiuse. I vermi le scavano in profondità nella carne, nutrendosi di lei. La ragazzina è terrorizzata. Teme che andando avanti così perderà il braccio e forse anche la gamba. Così cerca di concentrarsi sulla sua meta e spingere con più prepotenza il suo corpo fino allo stremo. Cerca cibo. Fatica a trovarlo. Più di una volta tenta di catturare alcune ranocchie palustri per mangiarle, ma sa che basterebbe una per ucciderla, in quanto sono estremamente tossiche. Ma la fame sa essere una vile consigliera. Di giorno Giuliane cerca di proseguire quanto più possibile, raccogliendo le grandi foglie che trova per potersi riparare durante la notte. Quando cala il buio, i moschitos sono letali. In alcuni momenti la ragazzina teme di essere mangiata viva. Quando invece le notti sono di tempesta, la pioggia torrenziale scroscia con forza sulla foresta, rendendo impossibile qualunque riparo, lasciando Giuliane insonne, tremante di freddo, rannicchiata su se stessa a piangere. Passano 10 giorni. Se Giuliane fosse andata nella direzione opposta, avrebbe raggiunto la parte più ampia del fiume, che è navigabile tutto l'anno, e sarebbe stata salvata in 2 giorni. Ma ormai è troppo tardi per pensare a questo. L'apatia ha preso il possesso della giovane ed ogni ora la stanchezza la avvicina un passo di più alla morte. Al 10° giorno Giuliane crolla sulla sabbia in riva al fiume. È la fine. Non riesce più a camminare. Ha fame, è ferita, è scalza, è molto debole. Forse è stata tutta un'illusione. Giuliane pensa a sua mamma, ed il pensiero un po' la conforta. Se ora si addormentasse, non proverebbe più angoscia. Morirebbe lì, dove è cresciuta, dove si sente a casa. Sarebbe così orribile. Giuliane sta per chiudere gli occhi, quando di fronte a lei scorge qualcosa sulla riva. È qualcosa di grosso. Lo ha già visto prima, ma non sa cosa sia. Strizza gli occhi e gattonandosi avvicina. Mio Dio, è una barca! Una piccola imbarcazione da pesca è arenata di fronte ai suoi occhi. No, non può essere. Forse è solo un'allucinazione. Giuliane tocca il legno scuro. Gli dà un colpo forte.
È davvero una barca! Una barca vuol dire persone! Ci sono delle persone qui!
Giuliana si volta. Alle sue spalle nota dei gradini scavati nella terra che portano a un punto sopraelevato. Con disperazione si lancia su di essi, arrancando per salire. La stanchezza la trascina verso il basso, ma Giuliana spinge sulle gambe magre e ferite. Scivola di nuovo, grida per lo sforzo, riprova. Vai, bambina mia, vai! Il pensiero della mamma che la incoraggia le dà la spinta finale. Giuliana raggiunge la cima e con un ultimo sforzo si lascia cadere sul terreno, ansimando. Solleva gli occhi. C'è una capanna. Giuliana quasi ride dalla commozione. Inizia a gridare. Aiuto! Aiuto! Ma la voce esce quasi come un sibilo. Aiuto! Per favore! Qualcuno! Ormai è buio. La capanna è vuota. Fuori di essa c'è un motore da barca coperto da un telo cerato. La piccola gattona fino a lì, estremata, crolla addormentata.
Cosa? Che succede?
Giuliane avverte delle voci, in lontananza. Voci? È impossibile. Eppure, è così. Giuliane apre gli occhi. La luce la acceca brevemente e poi lo vede. Di fronte a lei c'è un uomo.
Ehi! Ehi! Stai bene, ragazzina? Chi sei? Ragazzina, stai bene? Aiuto! Aiuto! Mi chiamo Giuliane. Sono precipitata con un aereo. Un aereo? Va bene, senti. Ora ti portiamo via, ok?
Dalla vegetazione appaiono altri due giovani che corrono verso di lei. Usando della benzina, le puliscono le ferite. L'uomo che le sta parlando la prende in braccio e la carica sull'imbarcazione. Giuliane ce l'ha fatta. Ha trovato la salvezza. Per 10 giorni ha combattuto contro la morte per salvarsi. Ha lottato contro la paura e ha vinto. 11 ore più tardi, Giuliane raggiunge il villaggio più vicino. La caduta dall'aereo le ha provocato la rottura dei capillari nei suoi occhi, che ora sono iniettati di sangue. Al suo arrivo, qualcuno corre via spaventato, credendola un demone della foresta, ma il suo salvatore la tiene stretta a sé. Da una piccola pista viene caricata su un aereo e portata fino a Pucallpa, ad un ospedale missionario. Il giorno dopo, suo padre la raggiunge e mesi più tardi la giovane viene dimessa. Allo schianto del volo 508 sono in realtà sopravvissute 14 persone, ma sono tutte morte in attesa dei soccorsi accanto alla carcassa del volo. Giuliane Kopke, 17 anni e un coraggio da leoni, dopo essere sopravvissuta 10 giorni da sola nella più grande foresta del mondo, sale nuovamente su un aereo. L'aereo mobile decolla. Giuliane guarda giù. La foresta amazzonica respira indisturbata sotto di lei, graffiata da lunghi fiumi caldi. Giuliane può vedersi. Eccola, mentre gattona con il suo bastone, mentre cerca riparo dalla pioggia. Eccola, abbandonata alla corrente come una foglia. Tutto intorno c'è solo la voce della giungla che l'ha ricondotta a casa. Sempre più lontano, nell'immenso oceano verde intorno a lei. Stacco. Volta pagina. Interno giorno. Campolungo. Aeroporto Internazionale di Lima, 1998. Una donna con boccoli biondi e dei vivi occhi verdi nascosti dietro un paio di occhiali attende l'imbarco del proprio volo in compagnia del marito. Con lei ci sono anche un regista e un cameraman. È Giuliane, ora 44enne. Dopo l'incidente si è trasferita in Germania. Lì ha studiato biologia all'Università di Kiel e ha conseguito un dottorato presso l'Università di Monaco. Successivamente è tornata in Perù per condurre ricerche su mammiferi, specializzandosi in pipistrelli. Nel 1989 ha sposato la sua metà, Erich Diller, un entomologo specializzato in vespe e parassite che ora le stringe il fianco con affetto. Sì, perché Giuliane sta per affrontare qualcosa di incredibile. Giuliane sta per sfidare se stessa. Accompagnata dal regista documentarista Werner Herzog, ripercorrerà i suoi passi. Salirà sullo stesso volo, anche se la compagnia sarà diversa. Siederà allo stesso posto finestrino e, una volta giunta a destinazione, prenderà un elicottero che la condurrà sul luogo dello schianto. È interesse di Giuliane recuperare i frammenti dell'aereo, così da ricomporlo nella sua interezza e poterlo ricostruire a Lima come monumento alla memoria delle vittime. Non è un caso questo incontro. Herzog, infatti, quel 24 dicembre del 71 se lo ricorda bene. Anche lui era all'aeroporto di Lima, in attesa di imbarcarsi. Forse quella vigilia di Natale ha pure incrociato lo sguardo con la piccola Giuliane. Ma poi il suo volo non è mai partito. Per anni il regista ha cercato di rintracciare la donna, che ha preferito ritirarsi a vita privata. Ma quando è riuscito a intercettarla a Monaco, ha voluto incontrarla e le ha proposto questo incredibile viaggio, che altro non è se non il documentario di cui vi ho parlato all'inizio di questo episodio. Durante il suo ritorno nella foresta amazzonica, Giuliane rinviene molti frammenti dell'aereo e ritrova quel motore nel fiume, esattamente dove lo aveva lasciato 27 anni prima. Ma c'è qualcuno che Giuliana attende di incontrare più di tutti. Qualcuno che anche ora, dopo così tanto tempo, non l'ha mai dimenticata. Il suo nome è Marzio Rivera. Fa il taglialegna lungo Rio Bogne ed è l'uomo che quella mattina, dopo 10 giorni da sola nella giungla, le ha salvato la vita. Giuliana lo raggiunge al suo villaggio. L'uomo è commosso di vederla. Con sé la donna ha un fucile in dono per lui. Vedete, per rendere possibile il documentario nelle zone dello schianto, era necessario che qualcuno di esperto della foresta mappasse l'area e aprisse un varco. È stato Marzio a proporsi per questa missione, ma durante il suo viaggio è stato punto da una razza velenosa e ha rischiato di morire. Si è trascinato fino all'imboccatura del fiume e ha chiesto soccorso a 2 pescatori, ma non avendo soldi con sé, gli uomini hanno rifiutato di prestargli soccorso. Per non morire, Marzio gli ha venduto la sua carabina, la stessa che Giuliane ora gli porge con affetto. La donna ha ricomprato l'arma per lui, un piccolo gesto che vale moltissimo. I due si stringono commossi e, per quanto Marzio sia un uomo piccolo in confronto all'ora adulta Giuliane, il suo immenso cuore lo fa sembrare ancora un gigante buono che stringe a sé una bambina indifesa. Oggi Giuliane ha 68 anni. È una bibliotecaria, biologa e scrittrice zoologa. Vive ancora in Germania. Il 1 maggio del 2023, un aereo leggero Cessna 206 con 7 persone a bordo si è schiantato nella giungla nella zona di Cachetà, in Colombia. 2 degli occupanti, il pilota e un adulto, sono morti sul colpo, mentre 5 passeggeri, una madre e 4 bambini, sono sopravvissuti all'incidente. La donna è deceduta alcuni giorni dopo, lasciando i figli da soli. I bambini, di età compresa tra gli 11 mesi e i 13 anni, sono sopravvissuti per 40 giorni nella foresta pluviale, prima di essere salvati dall'esercito colombiano e dai volontari dei gruppi indigeni locali. Ma di questo parleremo un'altra volta. Io spero che questa storia vi abbia emozionato. A me personalmente sì, ma se mi conoscete anche solo un pochino ormai avrete realizzato che perdo completamente la testa per le storie di sopravvivenza. Perché mi trasmettono una potenza d'animo come altre poche cose al mondo. Quindi ecco, spero di essere riuscita a darmene un pezzettino anche a voi. Detto questo, io vi ricordo che ad agosto inizia Chilling Summer e so che molti di voi lo attendono con impazienza. Se ancora non l'avete fatto, vi consiglio poi di ascoltare il nostro nuovo podcast che trovate su tutte le piattaforme disponibili e su Instagram come Questo Podcast Non Esiste. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.